usque mortem, mortem autem crucis, sino alla morte e alla morte di croce. Entriamo ora nell'ultima parte del racconto della passione, quella che possiamo definire come la passione fisica, che divide in due fasi. C'è prima lo svolgimento dei processi contro Gesù, con la proclamazione della sentenza, e poi c'è l'esecuzione di questa sentenza. Gesù viene sottoposto ad un doppio processo, prima religioso e tutto interno alla comunità giudaica, celebratosi dinanzi al Sinedrio, cappeggiato dal sommo sacerdote. Poi c'è il processo politico, dinanzi al mondo intero, celebratosi davanti ai Romani, cappeggiati dal procuratore Ponzio Pilato. Con i processi entriamo nel vivo della passione di Gesù, l'isolamento interiore e morale, consumatosi nel Getsemani, si estrinseca qui in un abbandono e un rigetto fisico da parte di tutti. Ecco ancora una volta protagonisti i sommi sacerdoti, pronti a cospirare assieme agli anziani e gli scribi alla ricerca di una falsa testimonianza da poter utilizzare per far condannare Gesù. Dinanzi a tali falsità, Gesù, dopo aver prima ascoltato in silenzio, in risposta all'insistenza del sommo sacerdote che gli chiede: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?», non ha alcuna paura di dire la verità, non teme le conseguenze, e risponde con una citazione del profeta Daniele: «Io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Quindi non si limita a rispondere alla domanda «Sì, lo sono», risposta che sa che gli costerà la richiesta della sentenza capitale, ma profetizza anche che lui saprà andare oltre quella morte e che siederà alla destra del Padre. A differenza dei suoi accusatori, la sua testimonianza è chiara ed inequivocabile, oltre che verace. Mentre il sommo sacerdote interroga Gesù, Pietro era riuscito ad entrare nel cortile. Non sappiamo cosa lo animasse, se soltanto la curiosità di sapere come sarebbe andata a finire, cosa avrebbe deciso, o se magari, trasportato da uno dei suoi impeti di coraggio e spavalderia, avesse in mente di tentare una qualche forma di salvataggio. Non sappiamo cosa avesse in mente, ma sappiamo cosa effettivamente ha fatto. Si è sciolto come neve al sole, dinanzi a chi, molto semplicemente, gli faceva una domanda: «Sei tu un suo discepolo? Sei uno dei suoi?» Gli chiedevano di dire la verità, la stessa verità che Gesù invece, qualche metro più in là, ha proclamato senza remore. Pietro ha avuto paura di condividere lo stesso calice di Gesù, di vivere la sua stessa ora. La paura è umana, è molto umana. Mentre davanti al Sinedrio Gesù restò zitto per un po' prima di rispondere, dinanzi al procuratore romano che gli chiede «Sei tu il re dei Giudei?», proferisce una risposta lapidaria: «Tu lo dici?», e poi resta in silenzio, quasi spettatore impassibile al successivo dialogo fra Ponzio Pilato e la folla. Folla che, ancora una volta istigata dai sommi sacerdoti, dinanzi alla scelta tra libertà per Gesù o per un brigante conclamato, sceglie di rendere la libertà a Barabba e richiede che Gesù sia condannato a morte. Alla sentenza di condanna segue laconicamente il racconto di quelle che potremmo definire come le pene accessorie, che servivano a prostrare il condannato dal punto di vista fisico e morale. Puntavano proprio a privarlo di ogni dignità, trattandolo come carne da macello. E ci sono alcuni film che rendono molto bene l'idea nella loro crudezza. Gesù viene flagellato, gli viene messa addosso una veste di porpora, gli viene messa in testa una corona di spine, viene insultato e deriso, viene percosso con una canna e viene sputato. Eppure questa scena lo mostra paradossalmente vincitore, proprio nella massima umiliazione, nel massimo oltraggio. Appare qui oltraggiato e torturato, e proprio così, secondo la logica della croce, sub contraria specie, logica al contrario, manifesta la sua regalità. Ancora una volta dobbiamo ricordare che il Padre ha progetti, schemi, disegni che si discostano molto dai nostri e che in questa logica al contrario chi si umilia sarà esaltato. dopo le sentenze e l'ora delle loro esecuzioni. In questa sessione finale il ritmo narrativo, fino ad ora abbastanza veloce, rallenta e si fa più calmo. Crescono i particolari che Marco riporta. Sono citate molte persone, quasi a chiamarle a testimoni di quanto lui sta narrando. I romani erano soliti eseguire le condanne a morte per crocifissione sul Golgota, un colle subito fuori dalle mura di Gerusalemme. Origene, autore del III secolo, riporta una tradizione secondo la quale in quello stesso colle si troverebbe la tomba di Adamo. Tradizione che motiva il fatto che non di rado nelle sacre rappresentazioni della crocifissione ci sia figurato un teschio ai piedi della croce. Teschio che è proprio figura di Adamo, che trova nel Cristo, il nuovo Adamo, il nuovo inizio per l'umanità finalmente redenta. Come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, poiché a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Lungo il tragitto, quella che noi chiamiamo la Via Crucis, la Via della Croce, Gesù, spossato dalle sofferenze già patite, si accascia più volte. Per cui i soldati, di sicuro mossi più che da pietà verso di lui, dalla voglia di svolgere in fretta il loro mortifero lavoro, obbligano un passante a caricarsi la sua croce. Mi piace notare come di quest'uomo, Simone di Cirene, non sappiamo praticamente niente, se non i nomi dei due figli, il suo paese, ed il fatto che venisse dalla campagna. Eppure è stata la persona fisicamente più vicina a Gesù in quel cammino terribile. Arrivati sul Golgota, dopo che Gesù rifiuta il vino mescolato con mirra, che veniva dato per stordire i condannati e quindi per diminuire la percezione del dolore, i soldati inchiodano le sue mani ed i suoi piedi all'endo della croce. Alle 9 del mattino, ci dice Marco, all'ora terza, secondo l'uso cronologico romano. Quindi, come avvoltoi, si dividono le sue vesti. Nella croce c'è un titolo, una targa, che riporta il motivo della condanna, il re dei Giudei. Ecco che ritorna il tema della regalità, già emerso durante l'ingresso trionfale in Gerusalemme e durante l'interrogatorio di Pilato. Ciò che prima sembrava indice di un trionfo umano, ora è il motivo della condanna umana. Anche durante questo ultimo, tragico ed atroce momento, continuano gli insulti e gli scherni da parte dei passanti, da parte dei sommi sacerdoti con gli scribi e da parte dei due ladroni. Infatti Marco nel suo racconto non fa distinzioni tra il cosiddetto buon ladrone ed il cattivo ladrone. Vorrei porre l'attenzione su un elemento, cioè su quello che dissero in questo frangente i sommi sacerdoti e scribi. Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Essi nel loro scherno mettono due elementi interessanti. Da un lato riconoscono senza molti problemi che Gesù ha operato segni miracolosi in passato a beneficio di varie persone. Dall'altro richiedono un ulteriore segno, lì e subito, a comando, dinanzi a loro che forse non avevano assistito in passato ai suoi miracoli. Un ulteriore segno che, dicono, li porterebbe a credere. Ma questa non è fede. Come di lì a poco tempo dirà chiaramente Gesù a Tommaso, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ecco che ora Marco introduce il racconto della morte di Gesù con ulteriori elementi cronologici e descrittivi. A mezzogiorno, l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, l'ora nona. Questa notazione meteorologica sembra volerci indicare che tutto il creato sta partecipando al dramma del Calvario, che non riguarda solo Gesù, i suoi, i giudei dei romani, ma riguarda tutta la creazione. Come la creazione è opera di Dio, manifestazione visibile della sua volontà creatrice, così la passione del suo figlio è manifestazione visibile della volontà redentrice del Padre. Gesù emette un grido, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nonostante la familiarità coi testi della scrittura che ogni buon ebreo aveva, I presenti non capiscono la citazione che Gesù sta facendo e travisano, credendo che chiami Elia, e sfruttano questo grido per continuare a deriderlo. Eppure quel grido, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato?, altro non è che il versetto iniziale del Salmo 21, che canta del giusto provato dalla sofferenza e che contiene al suo interno dei riferimenti espliciti a ciò che stava avvenendo. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Tuttavia, la seconda parte di quel salmo presenta un radicale cambio di atteggiamento, perché il giusto sofferente confida nel Signore e sa che da Lui arriverà l'aiuto. Sa che si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunzieranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Ecco che allora questa citazione che Gesù grida richiama sì la sua preghiera angosciata nel Getsemani, ma si apre anche sulla speranza, anzi sulla certezza, che il Padre non l'ha abbandonato mai e che tutto sta andando secondo il suo volere. Si apre la certezza che non si sta scrivendo la parola fine, la certezza che quella pietra dietro cui Giuseppe di Arimatea di lì a poco chiuderà il corpo del Maestro non è la conclusione di tutto, la certezza che anzi sta iniziando una pagina nuova nel rapporto fra Dio e gli uomini. I presenti invece fraintendono, continuano a insultare. Gesù compie la sua opera redentrice, il sacrificio della croce, e con un alto grido spira. Gesù muore, e mentre umanamente tutto sembra finito, due fatti vengono a portare una soluzione insospettata. Il velo del Tempio si squarcia, a segnare la fine dell'antico culto e sacerdozio, ed il centurione pagano, proclama che Gesù è figlio di Dio, a prefigurare l'adesione dei pagani alla fede, il loro ingresso nel nuovo Tempio. Sono due segni che hanno valore di conclusione e che danno all'avvenimento della passione e morte di Cristo una soluzione inaspettata. Dalle tenebre sorge finalmente la luce. La professione di fede del centurione risponde a quella che nei cenni sul Vangelo di Marco abbiamo detto essere la domanda di fondo cui l'Evangelista vuole che il lettore dia una risposta. Chi è Gesù? Chi è Gesù Cristo per te che leggi? Chi è Gesù Cristo per te che ti dici cristiano? Mi è piaciuta in merito la riflessione di un'autrice contemporanea. La professione di fede del centurione, costui veramente era figlio di Dio, racchiude il senso di questa rivelazione paradossale, in cui la potenza di Dio mostra la sua efficacia proprio quando si svuota di ogni potenza. Il peccato è vinto da chi è senza peccato. Chi non oppone resistenza, proprio per questo priva le armi dell'avversario della loro forza. Si chiude il cerchio dell'immagine. L'uomo, creato a immagine di Dio, perde la propria identità quando vuole appropriarsi di questa immagine come di un bottino ottenuto per disobbedienza. La riacquista quando il figlio di Dio si spoglia della forma divina che gli spettava di diritto e non per rapina, per assumere in tutto la forma d'uomo, obbediente, fino alla morte. Thank you.